Questo martedì c'è la riunione di giovani qui alle 8:30. Adesso tutte le riunioni saranno di nuovo qui in chiesa, ok? Preghiera, tutto quanto. Sabato prossimo avremo anche la scuola ministeriale qui alle 3, o 3:30 abbiamo detto. 3:30. Alle 3. E anche le sorelle sono invitate, tutti siete invitati. Se volete poi avere credito, dovete però ascoltare la cassetta della prima scuola, ok? E dovete scrivere una pagina riguardo quello che è stato detto. Ok? Sarà una scuola a tutti gli effetti, quindi bisogna esserci. Se non puoi essere, devi prendere la cassetta e poi scrivere un rapporto. Come si dice in italiano? Un resoconto, diciamo, di quello che è stato insegnato. Allora, mi sembra che c'era qualche altro annuncio. Romani capitolo 6, leggeremo da versetto 1 fino a 14. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato, infatti colui che è morto è libero del peccato. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Preghiamo. Signore, fai che tutti noi presenti questa mattina possiamo afferrare queste grandi verità della Tua parola, Signore. La liberazione dal peccato, Signore. Una vita veramente santa che piace a Te, Signore. Che nessuno di noi possiamo andare via di qua con un dubbio riguardo questo soggetto, Signore. La nostra posizione in Cristo, Signore, la nostra liberazione di Satana, del peccato, da questa natura peccaminosa, Signore. Parlaci, Signore, fai che questa parola entri in profondità, Signore. Che tutti noi, Signore, possiamo camminare nella libertà dei figli di Dio. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. In questo capitolo 6 c'è il segreto come un cristiano deve camminare una vita santa. E noi, anche questa mattina, uno può ascoltare un messaggio e dire, sì, sono belli questi fatti, ma non solo, solo belli fatti di imparare mentalmente, ma sono cose che devono entrare in profondità nella nostra anima. Sono cose che noi dobbiamo considerare, come Paolo dice, come vere. Cose accadute già. E questo è il segreto del cammino cristiano. Di dichiarare che Dio è vero e ogni altra cosa sia bugiardo. I nostri sentimenti, quello che Satana ci dice, perché fino in fondo è questa la scelta che dobbiamo fare, o di credere Dio, quello che dichiara Dio, o di credere Satana. All'inizio di questo capitolo Paolo fa una domanda, versetto 1, che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbonda la grazia? Niente affatto. Qui Paolo, nell'inglese, non sia mai così. Perché alla fine di capitolo 5, versetto 20, ora la legge interviene affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia e la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi in Romani Paolo ci ha insegnato che tutto il mondo, i gentili ebrei, sono sotto peccato. Tutti sono colpevoli davanti al tribunale di Dio. In capitolo 3 impariamo che la salvezza è per la grazia di Dio. Nessuno può meritarlo, è un dono che Dio ci regala se noi crediamo. In 4 e 5 impariamo che è per fede e che se noi crediamo siamo giustificati, resi giusti davanti a Dio. Ognuno di voi, se siete nati di nuovo, davanti agli occhi di Dio voi siete giusti, siete giustificati anche senza peccato. E quindi, come al tempo di Paolo, uno potrebbe dire, allora Paolo, se siamo salvati per grazia, e non importa, diciamo, non abbiamo niente a che fare con questa salvezza, non importa in un certo senso il nostro comportamento, allora pecchiamo, no? Siamo salvati per grazia, no? Allora facciamo tutto. E tante volte, anche quando predica sulla grazia di Dio, che siamo salvati solamente per la grazia di Dio, ho avuto anche dei fratelli che mi dicono, allora Craig, se è così, possiamo anche peccare e siamo salvati. Ma Paolo dice, no, non è così. Se siamo veramente nati di nuovo, c'è una nuova natura dentro di noi. E la grazia di Dio non è una licenza per peccare, ma è la potenza di Dio per non peccare, se noi comprendiamo. Perché è la grazia di Dio che ci dà il potere di camminare in vera santità. La religione vuole mascherare l'uomo vecchio. Sai, come avete mai visto in televisione quando magari prendono una scimmia o un cane e mettono un bel vestito su di lui? Qualcuno ha mai visto in televisione? Prendono questa scimmia, mettono un bel vestito tipo quello di Abigail, sai, magari mettono profumo, mettono i gioielli, ma è sempre una scimmia, no? È sempre una brutta scimmia. E la religione è questo. Cerchiamo di riformare l'uomo vecchio, di mettere un bel vestito, il profumo, per farlo sembrare santo o religioso, ma è sempre una vecchia scimmia. La ricetta di Dio per noi non è altro che la morte. Dio dice, voi dovete morire. È l'unica soluzione per il vostro problema, per questo corpo di peccato. In versetto 3 parleremo di quattro parole che vediamo in questo capitolo 6. La prima parola, ignorate voi. Ci sono di queste parole chiave, diciamo. Ignorate voi, versetto 3, che noi tutti che siamo stati battizzati in Gesù Cristo, siamo stati battizzati nella sua morte. Quindi Paolo dice, io non voglio che voi siete ignorante, no? Ma voglio che voi conoscete i fatti. Voglio che voi conoscete la vostra posizione in Gesù Cristo. Non voglio che siete ignorante. E Dio, anche nel Vecchio Testamento, dice, il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza. E anche tante volte noi periamo, noi soffriamo, noi pecchiamo per mancanza di conoscenza. E Paolo dice qui, non sapete che noi tutti che siamo stati battizzati in Gesù Cristo siamo stati battizzati nella sua morte. Versetto 4. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Se un uomo è in Cristo è una nuova creatura. Quanti di voi siete nuove creature questa mattina? Spero che tutti, se non lo siete, potete esserlo. Basta chiedere al Signore di perdonarvi, di purificarvi da ogni peccato, di essere padroni della vostra vita, e anche voi. E quindi Dio ci chiama di camminare in questa novità di vita. Qui Paolo dichiara che noi siamo stati uccisi con Gesù in croce. Quindi non era solo Gesù e due ladri. In Galati Paolo dichiara: io sono stato crocifisso, no? Quindi tutti noi, per Dio, siamo stati inchiodati in quel giorno a Golgotha. Tu potresti dire: ma non mi sembra che la mia carne è stata uccisa ancora, no? Qualcuno potrebbe dire questo? Tutti, no? Perché se guardiamo con gli occhi umani, se camminiamo secondo i nostri sentimenti, io dico: ma la mia carne è ancora ben viva. Ma Dio dichiara che noi siamo stati crocifissi, siamo stati uccisi. E il battesimo in acqua è un simbolo, è un passo che noi facciamo di identificazione con Cristo. Noi dichiariamo: Craig Quam, il vecchio Craig, è sepolto, è morto. Quando Rosalie è stato battezzato a Millstatt, quanti di voi eravate presenti? Per chi c'era presente, abbiamo fatto una grande festa, no? Era una bella celebrazione, ma veramente è stato il suo funerale, no? È stato un servizio funebre. Perché Rosalia ha dichiarato davanti a tutto il mondo: la vecchia Rosalia adesso è morta, è sepolta. E anche il popolo di Israele in Egitto, voi tutti sapete questa storia, no? Dio ha mandato l'angelo della morte e ha detto a tutti gli israeliti: voi prendete il sangue dell'agnello e dipingetelo sui stipiti della porta, fate una croce di sangue. E quando l'angelo della morte passerà in tutto il paese di Egitto, dove lui vedrà il sangue, lui oltrepasserà. E questa parola Pasqua vuol dire oltrepassare. Lui oltrepasserà la vostra casa, quindi la tua casa sarà risparmiata il giudizio. Voi sarete salvati. E quindi gli israeliti in ubbidienza hanno messo questo sangue dell'agnello, che è una figura di che cosa? Del sacrificio di Gesù Cristo. Anche noi, quando abbiamo sentito il Vangelo, in un certo senso, e abbiamo creduto in Gesù Cristo, anche noi abbiamo messo quel sangue sul stipito del nostro cuore. E quindi l'ira di Dio, il giudizio sui nostri peccati, è oltrepassato sulla nostra vita. Però notate una cosa molto importante: gli israeliti in quel momento sono stati risparmiati, riscattati dal giudizio di Dio. In un certo senso i loro peccati erano perdonati, però erano ancora sotto Faraone, erano ancora in Egitto, no? E solo nel battesimo, in Corinzi, in 1 Corinzi 10:2, non dovete andare lì, è scritto che Mosè e tutti gli israeliti furono battezzati nel Mar Rosso. E quindi il sangue di Gesù in un certo senso era applicato, erano nati di nuovo in questa figura. Ma è solo quando hanno attraversato il Mar Rosso che Faraone e tutti i suoi eserciti sono stati uccisi. Quindi erano perdonati, purificati come noi, ma nel battesimo liberati. Faraone è stato ucciso e quindi il loro padrone, diciamo, quello che dominava loro, è stato ucciso. E anche per noi è così. Non che il battesimo cambia, perché il battesimo è solo una un bagnarsi, diciamo, è una figura, è una proclamazione di un cambiamento interno. Ma quel momento in cui noi ci battezziamo nell'acqua e veniamo sepolti, vedete chiaramente il battesimo è una sepoltura, noi non crediamo nel battesimo per un schizzo di acqua, deve essere sepolto l'uomo o la donna, deve essere sepolto, morto. E quando noi come credenti rileggeremo questo, che la mia vecchia vita è stata uccisa, io non solo per il sacrificio di Cristo sono stato perdonato dai miei peccati, ma sono stato liberato dal peccato. Abbiamo visto in capitolo 5 che tutti noi abbiamo ereditato questa natura peccaminosa da chi? Da Adamo. Eravate domenica scorsa, no? Abbiamo imparato questo. Tutti noi abbiamo ereditato questa natura peccaminosa da nostro padre, nonno Adamo. Abbiamo ereditato questa natura peccaminosa. E quindi l'unico modo che noi possiamo essere liberati da questa natura peccaminosa che abbiamo ereditato da Adamo è la morte. E nel battesimo, figurativamente, questo legame che noi abbiamo avuto con Adamo è stato tagliato, è stato distrutto. Infatti in versetto 6 di capitolo 6 di Romani, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Quindi la seconda parola, sapendo questo. Non siate ignoranti, la seconda parola chiave in questo capitolo, conoscere, sapere. Perché se non sappiamo i fatti, non possiamo poi agire. Non possiamo vivere di conseguenza di questo fatto. E Paolo dichiara, voi dovete sapere che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato. Questa parola annullato nel greco vuol dire paralizzato, non annichilito, distrutto nel senso che non esiste più, che tutti noi possiamo testimoniare che la carne ancora è presente, no? La carne è putrificata. E l'ultima liberazione verrà quando noi, un giorno il Signore ci chiamerà. Però per fede, per Dio è una cosa già fatta. Dio disse, il vecchio uomo è stato paralizzato nella tua vita. E magari tutti noi andremo fuori di questa chiesa, nella settimana avremo delle tentazioni. Voi credete che sarete tentati questa settimana? Tutti, no? Magari i fratelli, sai, una giovincella nella minigonna, sei tentato di fare un secondo sguardo. Magari per altri sono altre cose. Magari sei tentato di sussurrare, sai, quella sorella, sai, anche questo è un peccato davanti a Dio, no? O magari mangiare troppo, o bere troppo, o fare tante di quelle cose. Ognuno di noi abbiamo le nostre tentazioni, no? E Satana è lì a tentarci, a far risorgere quel vecchio uomo. Ma Paolo dice, voi dovete sapere che il vostro vecchio uomo è stato ucciso. Non ha potere su di te. Il nemico non vuole che voi conoscete questo. Lui vuole che voi crediate di essere ancora suoi schiavi. E vi dico che io per tanti, tanti anni nel cammino col Signore, io avevo la religione. Voi sapete la storia dei due uomini che sono entrati nel Tempio, no? Un uomo, il fariseo, ha detto, Signore, ti ringrazio che non sono come questo uomo pubblicano. Conoscete queste storie, no? E invece il pubblicano entra e dice, Dio abbia pietà su di me, un peccatore, no? E Gesù ha detto, quel pubblicano sarà giustificato invece del fariseo, quello religioso. Però Dio, questo sarebbe la nostra conversione, ma Dio non vuole che camminiamo per 20 anni ancora dicendo, Signore, abbia pietà su di me, un peccatore, io pecco, pecco, pecco. No? E che camminiamo sempre nel peccato. Invece io per tanti anni avevo questa religione. Signore, abbia pietà su di me, un peccatore. E io non sapevo, sapevo che Gesù Cristo era morto per il perdono dei miei peccati, ma non sapevo che Gesù era morto per liberarmi dal peccato. Ma la parola di Dio dichiara che noi siamo liberi completamente. Il peccato non ha più potere su di noi. Qualcuno ha mai visto un uomo morto? Nessuno. Io sì, solo io. Allora un uomo morto che cosa fa? Niente. Non fa niente, è morto. Non apre gli occhi, non guarda, non parla, non sente. Se tu vai a un uomo, un cadavere, magari facciamo finta che c'è un cadavere qui davanti a me, io vado lì, lo do un bel calcio, boom! Lui fa, ah! No, non fa niente, è morto. Non sente niente. Magari passa una donna nuda davanti a lui, lui fa così? No. È morto. Niente più ha potere, non deve più pagare le tasse? No? I suoi debiti sono cancellati perché è mai morto, non si può più prendere niente da lui. È morto. E Dio dichiara che noi siamo morti. Il vecchio uomo è morto. Sapete questo? Che il vostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, con Cristo. Non ha più potere sulla tua vita. E Satana vuole farci credere che noi siamo ancora legati ai nostri vecchi peccati. Ma secondo Dio non è così. Io l'altro sabato sono stato in incontro di pastore e ho scoperto che alcune chiese, adesso c'è questa dottrina che gira alcune chiese, e vi avverto perché è una falsa dottrina, è una dottrina di demone che adesso gira in alcune chiese evangeliche. È un movimento anche abbastanza grosso in questo paese, è movimentato, non vi dirò il nome, ma adesso c'è questo insegnamento che un cristiano dopo la sua conversione deve essere liberato dalle maledizioni dei suoi antenati. Okay? Quindi lui deve venire in una stanza, non so, con altre persone, devono pregare per lui finché lui viene liberato dai peccati del bis nonno. Numero uno, non c'è neanche una parola nel Nuovo Testamento riguardo a questo. E quindi io penso che se lo Spirito Santo riteneva una cosa talmente importante, come dichiarano queste persone, adesso quella mosca è morta e sepolta. Cioè, se lo Spirito Santo riteneva talmente importante per la nostra vita, no? Non sarebbe scritto da Paolo nei epistoli? Dopo la nuova nascita dovete andare dagli anziani in qualche cameretta privata e devono sgridare Satana fuori di te. O devono liberarti di tutti i demoni, i legami che tu hai con gli antenati. Questa è una bugia satanica, fratelli. Ha zero fondamento nella Bibbia, zero. Nel Vecchio Testamento c'è qualche versetto dove Dio dichiara che i peccati, io visiterò il paese fino alla terza, quarta generazione, eccetera, eccetera. Ma questo è nel Vecchio Testamento. E noi non viviamo nel Vecchio Testamento, viviamo nel Nuovo Patto. Quindi una chiesa cristiana che applica insegnamenti del Vecchio Testamento è una chiesa che non ha capito niente. Ma niente, niente, niente. Perché se vogliamo applicare il Vecchio Testamento, tutti noi fratelli non possiamo più tagliare la barba, niente cozze, niente prosciutto. Ma noi non siamo nel Vecchio Testamento. Noi crediamo che è la parola di Dio e lo usiamo come esempio, perché ci sono tante lezioni importanti. Ma il Vecchio Testamento non è il fondamento per la dottrina cristiana, o per noi come cristiani. È il Nuovo Testamento. E il Nuovo Testamento non parla affatto di questo fatto che dobbiamo essere liberati. Io ho visto che questa dottrina, altro che liberare i credenti, li porta di essere più legati. perché insegnano, sì, Cristo ha fatto un lavoro metà-metà, ma io leggo nel Vangelo, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, ha dichiarato, chi il Figlio ha liberato è libero veramente, no? Gesù ha detto questo, e quindi io preferisco credere alla parola di Gesù Cristo. Chi il Figlio ha liberato è libero completamente, veramente libero. E è vero che io devo essere liberato dai legami ai miei antenati, ma solo un antenato, e suo nome era Adamo. E alla nuova nascita, quando io ho accettato Gesù Cristo come mio Salvatore, quel legame con Adamo è stato spezzato. E io ho visto nella vita di credenti questa dottrina li porta di essere più legati, perché ogni volta che sono tentati o magari cadono nel peccato pensano, devo andare dagli anziani, devono imporre le mani, devono sbattermi contro il muro che mi liberano di questa cosa. Infatti una sorella una volta che ha frequentato per un breve periodo questa comunità che vive in un altro paese, una volta mi ha detto, Craig, voi non avete la rivelazione, perché in questa altra chiesa insegnano questo, proprio questa dottrina di cui vi ho parlato. E io ho detto, va bene, sorella, se tu credi così mi dispiace per te, perché non è biblico questa credenza, ma comunque Dio ti benedica. E quindi lei ha smesso di frequentare la chiesa qua. Dopo qualche mese l'ho rivisto, e ho parlato, e ho detto qualcosa che ha fatto irritare questa persona, e lei proprio si è scatenata contro di me, si è arrabbiata, proprio infuriata contro di me. Dopo alcuni giorni di nuovo lei è venuta, mi ha chiesto scusa, ha detto scusami, sai, perché sono stato in tanto stress e mi sono un po'... E io ho detto, ma forse devi andare a liberarti un'altra volta. E io ho detto, cara sorella, questa è la tua carne, la tua carnaccia. E tu sarai sempre tentato. Non devi pensare una volta che sei tentato che devi andare dagli anziani e devono liberarti. Sei stato già liberato dal sangue di Gesù Cristo. Questo è quello che la parola di Dio insegna. Voi avete sentito la storia che di questo contadino che c'era un fuoco nel bosco vicino alla sua fattoria, e quando stava camminando in questo bosco ha trovato una mamma aquila che era tutto bruciato, e sotto le sue ali erano delle pulcinelle, pulcini delle aquile. Quindi lui ha preso questi pulcini delle aquile, ha portato a casa sua. Non sapevo dove metterli, quindi li ha messo con le galline. E questi aquili sono cresciuti con le galline, anche l'aquila andava in giro. Perché lui credeva di essere una gallina, no? Dopo tanto tempo, per tanti anni, questo aquila credeva di essere una gallina, perché lui era cresciuto in mezzo alle galline e credeva di esserlo anche lui. Finché è capitato un giorno che la porta è stata lasciata aperta della gabbia dove erano le galline e questa aquila, e sono usciti tutti nel giardino là, e il cane del contadino ha cercato di ammazzare le galline e anche questa aquila. E quando il cane stava quasi per prendere questa aquila, lui ha cominciato a volare e volare e volare, e lui ha preso volo, è andato alto sopra gli alberi e ha scoperto di non essere una gallina, perché sapete, le galline possono volare 10 metri. E anche tanti credenti è così. Quando Cristo ti ha lavato, Cristo ti ha salvato, tu sei diventato un'aquila, capace di volare nelle alte vette, capace di volare sopra il peccato, sopra le cose di questo mondo. Se tu vuoi ancora camminare come una gallina, hai questa libertà, no? E per noi è così, possiamo volare sulle alte vette nella libertà che Cristo ha comprato a caro prezzo per noi, o possiamo continuare, no? Fare galline. Ma Dio dichiara che noi siamo stati sepolti, annullato il vecchio uomo, il suo potere di noi non esiste più. Versetto 6. Non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui, perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre. Ma in quanto egli vive, vive a Dio. Quindi di nuovo, come Ebrei è scritto, che Gesù è morto solo una volta, non muore ogni volta che si fa la comunione, come insegnano alcuni. Una volta. Non ignorate, sapere. La terza parola, considerate. Quindi considerare che cos'è? Noi possiamo non essere ignoranti, possiamo sapere una cosa mentalmente, ma qui Paolo dice non solo accettare mentalmente questo fatto, ma considerarlo come una cosa già accaduta, appropriarlo, credere, credere Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirlo nella sua concupiscenza. Quindi di considerare, di riconoscere come un fatto nella mia vita. Io sono morto al peccato, Craig Quam. Il peccato non ha più potere sulla mia vita. E quindi qui ritorniamo alla cosa che ho detto all'inizio. Infine, in fondo, la decisione che dobbiamo fare è o credere Dio o credere Satana, o credere i nostri sentimenti. Ma i sentimenti sono molto volubili, sono molto inaffidabili, i nostri sentimenti, no? Un giorno possiamo sentire fino alle stelle, il giorno dopo possiamo sentirci terribile. Sono volubili, cambiano sempre, ma i fatti di Dio è un'altra cosa. Facciamo un esempio che Mark è un barbone. Somiglia un po' a un barbone, no? Lui ha preso giro di me mercoledì, quando adesso tocca a me. Ma facciamo finta che Mark è un barbone e io sto attraversando la città e lui è davanti a McDonald's, no? E lui viene, mi dai qualcosa, mi dai un po' di soldi per mangiare. E io dico, Mark, io ho messo $100 nel tuo conto in banca. Guarda, qui c'è anche la ricevuta. Scritto qui, il tuo numero di conto, scritto che io ho messo $100 ieri. Quindi vai pure a McDonald's con la carta bancomat e comprati un hamburger. Adesso tocca a lui. Lui può fare due cose, dire, ma tu mi prendi in giro, non è vero, no? A lui puoi dire per fede, io ci vado a McDonald's e vado a mangiarmi un bel hamburger col frullato a fragola, con le patatine, dopo il caffè. E anche per noi è così. Consideratevi morti. Riconosce, appropriatevi. Anche Dio in un certo senso ci ha dato la ricevuta. Dio ci dichiara, Craig, Silvana, Angela, nel tuo conto ho messo questo. Vi ho liberato dal peccato. Quel legame che tu avevi con Adamo è stato tagliato. E adesso tocca a te di decidere. E anche in versetto 12 e 13 Paolo disse la parte pratica, perché possiamo conoscere mentalmente, ma poi diciamo alle cose terra terra, quando in America si dice quando la gomma tocca la strada, la parte pratica. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nella sua concupiscenza. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità. E quindi tocca a noi adesso di fare una scelta. Quando tu sei tentato, devi fare una scelta. O posso credere a Dio che Dio mi ha liberato da questa cosa e di conseguenza anche non prestare le mie membra. Qui la parola membra è arme, attrezzatura. Non prestate le vostre attrezzature, le vostre armi al peccato, al nemico. Il figlio di Dio ha una scelta. Possiamo prestare il nostro corpo a Dio, allo Spirito Santo, in quel momento di tentazione, di invocare il nome del Signore, dire: Signore, voglio presentare i miei membri a Te. No? Anche voi giovani, voi ragazze, ragazzi, magari siete con il vostro ragazzo o ragazza nella macchina tardi di sera, sai, le passioni. Preghiamo prima, no? Tu puoi dire al ragazzo o tu puoi dire alla ragazza: invochiamo il nome del Signore. Si spegnerà subito, no? Invochiamo il Signore. Invochiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, voglio prestarmi a Te in questo momento, perché Tu mi hai liberato. La scelta tocca a noi. Chi è non convertito non ha scelta. Anche Paolo disse: prima di conoscere Cristo noi seguivamo le nostre passioni, le nostre concupiscenze a volontà, no? Io vivevo solo per peccare prima di conoscere il Signore. Era mio ragione per vivere, peccare. Ma come un cristiano io ho una scelta adesso. Il Signore mi ha liberato, mi ha perdonato con quel sangue, mi ha liberato da Ferone, Satana. Se voglio posso camminare nella terra promessa, nella benedizione di Dio, nella vittoria. Ma se posso, posso anche vagare nel deserto per 40 anni. Dobbiamo decidere noi che cosa vogliamo fare. Se vogliamo credere a Dio. Anche io, se sono tentato, magari accendo la TV, faccio un esempio pratico, perché la televisione in Italia è molto perversa, devo dirlo. In America, almeno quando io vivevo lì, non c'era nudità sulla televisione pubblica e non era permesso neanche il bestemmia. Adesso non so com'è. Ma anche noi possiamo accendere la TV e non siamo legalisti, non puoi mai guardare la televisione. Però io credo che come figli di Dio dobbiamo anche prestare queste due orbe, no? Che chiamano occhi. Dobbiamo prestarle a Dio. E quindi accendiamo la TV e viene film con nudità. Noi dobbiamo fare una scelta in quel momento. O sto qui a guardare questa cosa, che poi nasce la concupiscenza e comincio a peccare, o posso dire: Signore, Tu mi hai liberato da questo, io non voglio prestare i miei occhi a guardare questa perversione, io cambio canale, io spengo. O magari cominciano a dire bestemmie, parolacce a 50 km all'ora. Posso decidere, posso prestare i miei orecchi a queste bestemmie del mio Signore? Ma posso dire: ma io non voglio sentire queste porcherie in casa mia. Spengo. Ma la scelta tocca a noi. Ma siamo stati liberati. C'era una storia molto famosa, non so se voi avete sentito, ma in America si conosce molto bene questa storia. Nell'Oceano Pacifico, durante la Seconda Guerra Mondiale, su tante di queste piccole isole e atoll, non so se si dice atoll, atolle, corale, erano messi tanti squadri di soldati giapponesi per proteggere queste isole e anche per combattere quando venivano gli americani. Dopo che è stato dichiarato la resa dei giapponesi americani, per tanti anni soldati su queste piccole isole non hanno ricevuto notizie. Addirittura, se potete credere, un ultimo soldato è stato trovato, lui da solo, su una di queste piccole isole nel 1972. Pensate un po' su questo. Questo uomo è rimasto dalla seconda guerra mondiale fino al 1972 su questa isola, da solo, come col film Castaway. Rimasto lì su questa isola, non sapendo mai che la guerra era finita 27 anni prima. 27, giusto la mia matematica? 27 anni prima la guerra era finita, ma lui non era a coscienza. E quindi lui era lì, tutti quei anni, col fucile pronto, per gli americani, che dovevano arrivare. Ma la guerra è finita, da 27 anni, hai perso una vita qui. E tanti di noi siamo come quel soldato, perdiamo una vita, non sapendo che la guerra fra noi e Dio è stata dichiarata finita, per il sangue di Cristo. Siamo stati liberati. Ma tanti credenti vediamo che sono come quel soldato giapponese. Cercano sempre di profumare la carne, riformare la carne, quando Dio dice la carne deve morire. Ugarnacci, no? La carne deve morire. Non prestate, versetto 13, le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stesse a Dio. Quindi c'è un non prestarci, ma c'è poi un presentarci. Se noi non ci presentiamo a Dio, sicuramente prima o poi ci presenteremo al peccato. Chi sono i figli di Dio? Quelli che sono guidati dallo Spirito Santo. Noi non abbiamo legge come cristiani, non abbiamo regole, neanche uno. Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi che ci guida nella vera santità. E quindi non prestare al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Immaginate un uomo che magari è sulla... In Italia non avete la pena di morte, ma in America c'è ancora, e c'è death row, la riga della morte, diciamo, dove vanno tutti quelli che sono stati condannati a morte. Immaginate per un secondo un uomo che è condannato a morte, viene il suo giorno che lui sarà giustiziato, lui viene portato lì, mettono quel cappello, la sedia elettrica, lo strappano dentro. E proprio, sai, tic tic, avete tutti visto questi film, no? Tic tic tic, arriva a 12, tanta corrente e quello viene fritto, no? Ma immaginate che tic tic tic, arriva mezzogiorno e poi viene, tu hai ricevuto la grazia, avrai un altro 10 anni di vita, ma non prestare più la tua vita al male. E anche per noi, come i morti fatti viventi. Ognuno di noi dobbiamo riconoscere il vecchio Craig è morto. La mia vita non è più mia. Tanti di noi abbiamo problemi in questa vita cristiana perché non abbiamo ancora capito che Gesù Cristo è il nostro padrone. Apparteniamo a Lui. Lui è padrone. Per questo noi cadiamo, sbagliamo e facciamo tante di quelle cose, soffriamo, perché non abbiamo detto, Signore, ogni area della mia vita è Tua. Io sono un morto vivente. La mia vecchia vita è morta. La mia vita adesso appartiene a Te. Ogni cosa appartiene a Te. Versetto 14, infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Preghiamo. Signore, voglio pregare per me stesso più di tutti gli altri, ma anche per i miei fratelli, Signore, che possiamo veramente capire, Signore, queste verità che il Tuo Spirito vuole comunicarci. Signore, vogliamo camminare nella libertà dello Spirito, Signore. Vogliamo prendere volo, Padre, non vogliamo più cadere di nuovo in questo giro, Signore, di peccare, di cadere, anche nelle nostre famiglie, magari, Signore, con nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, Signore, siamo caduti in un cerchio vizioso, Padre, un comportamento, Signore, carnale, che non porta gloria a Te, Signore. Vogliamo spezzarlo in questa mattina e vogliamo dichiarare quello che Tu dichiari, Signore, che quella natura peccaminosa è stata paralizzata in noi. Per la Tua potenza, Signore, per la Tua grazia, siamo stati liberati da ogni potestà di Satana, Signore, da ogni potestà del peccato. E ogni giorno, Signore, aiutaci di afferrare questa verità, Signore, di camminare in questa novità di vita, di camminare veramente nella gioia e nella pace del Tuo Spirito Santo. Benedisci, Padre, questa comunità, Signore. Benedisci Carlo, Padre, nell'ospedale. Signore, anche vogliamo pregare per Joelle, che deve fare questo intervento lunedì. Padre, Tu puoi anche guarirlo prima, ma se non è così, Signore, che Tu guiderai anche i medici, Signore, ogni cosa che devono fare per questo intervento, Signore, guidali. Usa questa opportunità anche di portare la Tua parola a queste persone, Signore. E benedici anche i fratelli che non sono presenti questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica.